Modem.
La seconda guerra fredda è la realtà di oggi. Stiamo arrivando a una situazione in cui non c'è più dialogo con la Russia neanche sulle partite di tennis, figuriamoci su tutto il resto. E quindi questa è una realtà, ed è una realtà che rischia di durare a lungo. Sull'escalation militare, con il prevalere negli Stati Uniti della voce del segretario alla difesa rispetto al segretario di Stato, cioè dei militari rispetto alla diplomazia, con le parole degli inglesi, noi stiamo ascoltando obiettivi di questa guerra che non sono necessariamente condivisi da tutta l'Europa. L'obiettivo di questa guerra era non portare l'Ucraina a una resa ingiusta e infame. E abbiamo dato le armi per quello. Adesso cominciamo a dire che l'obiettivo è la sconfitta pesante della Russia, il cambio di regime, la fine di Putin, così come Putin voleva la fine di Zelensky all'inizio, si comincia a parlare di cose di questo tipo. Cioè, molti paesi europei, quelli che hanno ancora la mente fredda su questa guerra, sanno che l'obiettivo è far vincere l'Ucraina, ma non vogliamo una sconfitta umiliante di Putin, perché non sappiamo cosa possa succedere qualora si trovasse con le spalle al muro, in una situazione in cui perde tutto.
Le considerazioni sulla guerra in Ucraina di Paolo Magri, vicepresidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Buongiorno da Alice Pedrazzini e Paolo Dell'Oca, che ha collaborato alla costruzione della puntata. In regia tecnica oggi abbiamo Martino Albertoni. Mentre l'Unione Europea affila le sue armi e valuta l'introduzione dell'ennesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, che potrebbe spingersi fino ad un embargo petrolifero per provare a paralizzare finanziariamente la macchina militare di Putin, noi oggi spostiamo i riflettori sulla via della diplomazia. Ci chiediamo che fine abbia fatto il dialogo in questa guerra. Lo ricordiamo, le prime settimane si parlava spesso di trattative, di incontri tra gli emissari di Zelensky e Putin, in Bielorussia prima, poi Istanbul, e ora si parla solo di una corsa agli armamenti, di nuove sanzioni e di un conflitto militare sul terreno. È Putin che non vuole sedersi al tavolo delle trattative o è Zelensky? O entrambi? Che cosa deve succedere perché loro scendano a un compromesso per porre fine a questa guerra? Quale potrebbe essere quindi l'incentivo? E poi che ruolo giocano gli Stati Uniti, l'Unione Europea e la Cina? Noi oggi cerchiamo di rispondere a queste domande, ne parliamo con due ospiti, poi si collegherà anche un terzo ospite, abbiamo anche un registrato. Iniziamo a salutare i nostri ospiti. Mario Del Pero, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è professore di storia delle relazioni internazionali all'Istituto di Studi Politici di Parigi. Con noi c'è anche Mara Morini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Professoressa di scienze politiche all'Università di Genova e autrice del volume La Russia di Putin. Mara Morini, comincerei da lei nel chiederle una domanda molto semplice. È davvero sparito il tentativo di dialogo? E se sì, come ce lo si spiega?
Se non è sparito, sicuramente è una situazione di stallo, e questo è dovuto, come spiegavate all'inizio, anche a dell'escalation nei toni, nel cambiamento anche delle strategie, e ovviamente questo non gioca a favore appunto di una ripresa di una negoziazione. Vladimir Putin qualche giorno fa ha detto che è impensabile un incontro diretto con il presidente Zelensky, perché prima si prevede insomma che arrivi, che ci sia una maturazione, diciamo così, degli accordi, che pare comunque stiano andando avanti quantomeno incontri, si dice, virtuali online, però con estrema lentezza e con estrema difficoltà, proprio perché diciamo l'uscita, ecco, i commenti da parte dei britannici sicuramente non hanno favorito la situazione. Quindi si tratta giustamente di capire come riprendere questi negoziati e soprattutto che ruolo vuole avere l'Unione Europea nel facilitare questa ripresa, nel favorire il dialogo tra queste due parti.
Si parla di uno stallo, Mario Del Pero, è uno stallo in cui a nessuno dei due conviene in questo momento fermarsi e trattare, perché sappiamo magari che anche nelle trattative qualcosa bisogna concedere, e si ha magari anche un po' l'impressione che sul terreno entrambi possano guadagnare di più rispetto a quello che potrebbero fare dialogando, è così?
Allora, partiamo da un presupposto: qualsiasi conflitto, anche il più assoluto, è accompagnato da una qualche forma di comunicazione e dialogo. Immaginiamo, poi noi storici lo scopriremo tra alcuni decenni negli archivi, che ciò stia avvenendo anche nel contesto attuale, che presumibilmente ovviamente si negozi, c'è una parte, la parte russa, che dà un'impressione di ritenere che l'unico interlocutore, il negoziatore serio con cui immaginare poi un qualche percorso di uscita da questa guerra siano gli Stati Uniti. C'è un'Europa in cui alcuni pezzi di questa Europa, penso chiaramente alla Francia, hanno cercato un ruolo, un protagonismo, portando avanti un dialogo parallelo che non mi sembra abbia sortito alcuni risultati. C'è una guerra che si è in una certa misura incistita, diciamo così, nel senso che da un'idea di guerra rapida iniziale si è passata a una guerra di attrito, a una guerra di logoramento che non sembra poter conoscere dei punti di rottura militari, per tante ragioni, e in assenza di questi punti di rottura una soluzione negoziale in qualche misura definitiva è altresì inimmaginabile, per la ragione che diceva lei. Entrambe le parti, soprattutto la parte che sostiene l'Ucraina, la parte che soprattutto gli Stati Uniti, diciamo così, il Regno Unito e il fronte dentro la NATO, sembra aver preso in mano la narrazione di questa guerra, la Polonia e i Baltici, ritengono in questo momento che ci sia la possibilità, diciamo così, di ulteriori successi militari e che questo potrebbe creare condizioni negoziali migliori di quelle attuali, con tutti i pericoli che ne conseguono.
Mara Morini, proprio in questo senso, il professor Del Piero ha citato gli Stati Uniti, ha tirato in ballo gli Stati Uniti, che sono in ballo, lo sappiamo, siamo sul terreno Ucraina-Russia, però non, il conflitto non si limita al confine territoriale. Gli Stati Uniti che ruolo stanno giocando? Biden, quanto si sta aiutando anche in questo dialogo, o quanto non sta aiutando?
Beh, vista insomma la posizione attuale, direi che questo non facilita, ecco, la negoziazione. Poi è chiaro, sono completamente d'accordo con tutto quello che ha detto il professor Del Piero, è chiaro che bisogna valutare cosa sta accadendo anche sul terreno militare, quindi entrambe le parti ovviamente non hanno al momento alcun interesse a negoziare, perché si deve ancora definire sul terreno chi è in una posizione di forza rispetto all'avversario. E dal punto di vista americano, se la strategia appunto quella di logoramento, di sperare in un cambiamento di regime in Russia, in un default economico, questo sicuramente potrebbe richiedere molto molto tempo, non solo una questione di mesi, e questo ovviamente non facilita una via di uscita, diciamo, negoziale. A mio avviso però credo proprio che la persona, insomma, che potrebbe giocare un ruolo in questo senso è proprio il presidente Joe Biden, perché la Russia e la Russia di Putin in particolare aspira sempre ad avere un riconoscimento, un'interlocuzione diretta con una superpotenza come quella americana. Lo abbiamo visto nel giugno del 2021 con il vertice a Ginevra, e al di là delle parole, dei toni criminale o assassino o quant'altro, se Joe Biden diciamo dicesse incontriamoci o sentiamoci telefonicamente direttamente con Vladimir Putin, e poi magari in una seconda fase aprendo a Zelensky, ovviamente, perché bisogna tenere conto di quelle che sono le esigenze e gli interessi degli ucraini e ovviamente anche di un rappresentante dell'Europa o anche della Cina, questo sicuramente comporterebbe una risoluzione. Poi ovviamente si tratta di ragionare sulle fasi successive, cioè come evitare che ci possa essere un'espansione di questo conflitto o quantomeno di bloccare queste mire imperiali di Vladimir Putin.
Mario Del Piero, una telefonata da parte di Joe Biden a Vladimir Putin dove gli dice: riconosco che siete una superpotenza, potrebbe veramente in questo caso fermare una guerra, o perlomeno portare a una tregua, a una discussione. È verosimile questo? Secondo lei è d'accordo anche con quello che dice Mara Morini? Beh, che no, spera in questo?
Sì. Sì, sperare non conta nulla, non credo sia verosimile nel contesto attuale, nel contesto della guerra, nel contesto della linea adottata dall'amministrazione statunitense, nel contesto politico più generale americano odierno. È chiaro che gli Stati Uniti hanno preso in mano questa partita, hanno visto con questa guerra la possibilità di ricompattare, diciamo, l'alleanza atlantica sotto il federatore egemone americano, hanno visto la possibilità di affermare o riaffermare la credibilità, diciamo così, del loro impegno a contenere revisionismi come quello putiniano o in prospettiva in potenza quello cinese. È chiaramente in questo momento, visto quanto avvenuto sul campo, visto l'inattesa resistenza ucraina, gli Stati Uniti ritengono non solo di aver compiuto la scelta giusta, ma di avere un'opportunità. Faccio presente poi che c'è il contesto politico interno, dove c'è un consenso ampio e trasversale, repubblicano e democratico, sia del mondo politico sia dell'opinione pubblica, a questa, diciamo così, linea di sostegno forte all'Ucraina, e quindi non, credo che manchino tutte le condizioni, diciamo così, strategiche, politiche, in una certa misura anche elettorali, perché si va verso il midterm di autunno, perché gli Stati Uniti adottino, l'amministrazione Biden adotti una linea diversa da quella attuale.
C'è poi questa figura appunto di Joe Biden, Mara Morini, e ci si chiede anche quanto influenzi Zelensky, perché tra l'altro il presidente ucraino aveva mostrato anche una certa apertura verso la neutralità dell'Ucraina, si è reso conto che dovrebbe essere in parte integrata in questo negoziato, e invece Biden su questo non ha detto nulla, quindi quanto sta aiutando o non aiutando nel dialogo in questi negoziati Joe Biden?
Come si diceva prima, Joe Biden ormai ha una strategia diversa, è quella del logoramento e del cambiamento di regime, quindi io quando parlavo della telefonata, ovviamente sono consapevole che questa telefonata non potrà mai avvenire in questo momento, però credo che invece sarebbe, io non condivido diciamo questa strategia americana di logoramento, per il semplice fatto che logorare la Russia di Putin non è così facile e richiede molto molto più tempo e con un esito incerto, perché non è assolutamente detto che una destituzione, un colpo di Stato, la morte, perché si parla sempre della salute di Vladimir Putin, cosa che accade ormai da più di 10 anni, però dimostra di essere sempre comunque in buona salute, cioè sono tutti fattori oggettivamente che mi lasciano perplessa, perché significa non conoscere effettivamente quella che è la realtà politica di quel paese, dove qualora si verificasse anche un colpo di Stato non è detto che il successore di Vladimir Putin sia più democratico tra virgolette dell'attuale Vladimir Putin, considerando che adesso chi in questi ultimi anni sta gestendo diciamo anche degli orientamenti politici e della struttura dell'amministrazione presidenziale sono l'apparato militare e l'apparato di sicurezza, che premono affinché si vinca sul terreno in Ucraina, quindi francamente ecco, la questione del logoramento e del cambiamento di regime mi sembra abbastanza assurda, non solo per la questione del consenso rilevato da sondaggi, da istituti di ricerca anche autorevoli come quello indipendente di Levada Center, che dimostrano un consenso ovviamente della popolazione, anche perché bisogna tener conto delle misure repressive di questi anni e delle leggi attuate ultimamente per evitare appunto reazioni e dissenso, però credo che francamente per cedere credo che bisognerebbe prendere in considerazione una parte ecco, di quelli che erano gli accordi di Minsk, che entrambe i paesi non hanno mai diciamo applicato correttamente, quindi da un lato l'Ucraina deve diciamo concedere la questione della neutralità. Dall'altro lato però mi sembra molto chiaro che Putin è fermo sulla questione dell'annessione del Donbass anche per creare un corridoio con la Crimea. La cosa appunto diciamo che rammarica è che con gli accordi di Minsk questo territorio sarebbe rimasto nel territorio ucraino, e invece adesso appunto Putin vuole il riconoscimento dell'annessione, e questo è un aspetto ovviamente che crea molte difficoltà nel negoziato.
Lei ha parlato appunto di questa strategia anche di isolare Putin, in questa strategia c'è anche l'Unione Europea che sta cercando di chiudere i rubinetti, di penalizzare appunto il paese invasore. Allora io do il benvenuto anche a Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, cerchiamo di capire anche questi 27 paesi che direzione stanno prendendo a oltre 2 mesi dall'inizio di questo conflitto. Abbiamo visto che inizialmente Putin ha avuto, si diceva, l'abilità di unire così tanto questi paesi che erano, diciamo, parlavamo di un'Unione Europea in crisi, frammentata. Oggi si cominciano a vedere anche delle fratture interne, anche per quel che riguarda il dialogo e come trattare questa guerra.
Sì, credo che ci siano due problemi che i 27 devono affrontare in questo momento. Prima di tutto stanno preparando un sesto pacchetto di misure sanzionatorie contro la Russia e per la prima volta dovrebbero colpire il petrolio. Il tentativo dei 27 è quello di rimanere uniti su questo aspetto. Evidentemente ci sono alcuni paesi che sono estremamente dipendenti dal petrolio russo. Questi sono l'Ungheria e la Slovacchia che non hanno accesso al mare e che ricevono il loro petrolio dalla Russia attraverso peraltro un gasdotto che risale agli anni 60. E quindi trovare il giusto compromesso non è facile e al tempo stesso rischia di mostrare una unità solo parziale tra i 27. Io credo che una unità si troverà, ma il compromesso mostrerà delle divisioni e questo è certamente il primo aspetto che emerge negli ultimi giorni. E il secondo aspetto è quanto armare l'Ucraina. Credo che questo è il problema centrale. Ci sono alcuni paesi dell'est naturalmente che stanno contribuendo all'esercito ucraino in modo evidente, sono i paesi che più temono la possibile avanzata dell'esercito russo oltre l'Ucraina, mi riferisco naturalmente ai paesi baltici in primo luogo. E questi paesi non hanno esitato in queste settimane a dare armi anche molto, molto offensive, molto pesanti. Altri paesi invece sono più cauti, tra questi metterei certamente la Germania, in parte anche la Francia. Sono paesi che vogliono cercare in un modo o nell'altro di mantenere il dialogo con il Cremlino, al tempo stesso hanno un'industria militare che probabilmente preme perché vengano inviate armi in Ucraina, quindi stanno cercando anche loro di trovare un compromesso non facile e il loro atteggiamento naturalmente è ambiguo e questo contribuisce anch'esso a una difficile unità tra i 27.
Sì, effettivamente quest'unità che c'era particolarmente all'inizio poi adesso comincia a esserci meno. Proprio sul ruolo dell'Europa e dell'Occidente ho interpellato ieri Heidi Tagliavini, diplomatica svizzera, mediatrice degli accordi di Minsk nel 2014 di cui ci parlava poco fa anche Mara Morini. Vi propongo di sentirla.
Se penso al 2014, dopo l'annessione russa della Crimea e dopo l'inizio del conflitto nel Donbass, l'allora cancelliera federale Angela Merkel è riuscita a convincere Vladimir Putin e l'allora presidente dell'Ucraina Poroshenko a cercare una soluzione negoziata. È lei che ha creato quel formato diplomatico con tre persone, un rappresentante russo, un ucraino e una rappresentante dell'OSCE, dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. E così sono stata coinvolta in quei negoziati. La Svizzera aveva la presidenza dell'OSCE e in quegli anni, 2014 e 2015, siamo almeno riusciti a firmare due accordi che sono poi diventati famosi come accordi di Minsk, che hanno prodotto un cessate il fuoco e che hanno tenuto per almeno quasi 8 anni. E non è poco, ma oggi siamo veramente lontani da quell'epoca lì.
E lei pensa che questo modello a triangolo potrebbe essere applicato anche in questa guerra, ancora magari con l'Occidente?
È molto difficile vedere l'Europa o l'Occidente in un ruolo determinante in questo momento, perché è chiaro che in questa guerra l'Occidente viene identificata come parte dall'Ucraina e quindi parte nel conflitto, ed è difficile vedere l'Occidente entrare in un ruolo di mediatore, almeno in questo momento.
Quindi rispetto al 2014, rispetto all'annessione della Crimea, oggi non c'è più quella neutralità, non può più avere quel ruolo neutro anche l'OSCE. Come si spiega questo cambiamento? Come ce lo spiega?
La domanda è veramente molto complessa, ci vorrebbe molto tempo per rispondere. Ma nel 2014 credo che eravamo qui in Occidente lontani da immaginare quello che avrebbe potuto succedere più tardi. Eravamo sorpresi, abbiamo notato con condannazione l'annessione della Crimea come una violazione del diritto internazionale e la signora Merkel è intervenuta, ha cercato di far qualcosa, ma nell'Europa, anche in Occidente, si è certamente presa sul serio quella guerra localizzata in una zona del paese, ma credo che nessuno abbia capito la potenziale portata di quel conflitto di allora.
Heidi Tagliavini, dunque, la diplomatica svizzera, ci parla di questo gruppo trilaterale di contatto che radunò a Minsk in Bielorussia i rappresentanti delle varie parti. Beda Romano, abbiamo sentito cosa poteva fare l'Europa, l'Occidente, e oggi cosa può fare?
Ma cosa poteva fare l'Europa? Due aspetti probabilmente. Il primo aspetto era cercare di evitare per quanto possibile l'allargamento della NATO. Le persone che si occupavano di questo problema sapevano perfettamente che l'allargamento della NATO stava suscitando nervosismo a Mosca e purtroppo non vi è stata lungimiranza, non vi è stata lucidità da parte dei vincitori della guerra fredda ad evitare questo fenomeno. Primo aspetto. E secondo aspetto, l'Europa stessa ha contribuito direttamente al nervosismo russo con gli accordi di associazione che sono stati firmati con le ex repubbliche sovietiche. Io mi ricordo perfettamente il dibattito che ci fu all'inizio del decennio scorso sulla possibilità di un accordo di associazione con l'Ucraina. Mi è sembrato che l'establishment comunitario in quel frangente non si rendesse conto che anche l'allargamento dell'Unione Europea era ritenuto, certo non una minaccia evidentemente, ma un affronto a Mosca, e anche su quel punto mi sembra che i 27 non abbiano fatto pienamente i conti con quello che stavano facendo. Cosa posso fare adesso? Evitare l'escalation, mi sembra questo il problema. Però continuando ad armare gli ucraini, il problema si pone. Qui a Bruxelles i diplomatici ne sono consapevoli, ma ho l'impressione che sono entrati in un vicolo cieco, nel senso che l'emotività della pubblica opinione per quanto riguarda la guerra in Ucraina è tale per cui i paesi occidentali sono quasi obbligati ad aiutare l'Ucraina e quindi a partecipare all'escalation. La cosa interessante è il governo tedesco. Il governo tedesco ha certamente fatto un cambiamento di marcia, perché ha deciso di inviare delle armi pesanti, cosa che aveva rifiutato di fare fin da ora, nelle ultime settimane. La cosa interessante è che apparentemente i carri armati che sta decidendo di inviare sono dei carri armati in disuso, la Bundeswehr ha smesso di usarli fin dal 2010 e sono dei carri armati che hanno bisogno di una formazione di quasi 5-6 mesi per poterli usare. È quasi il tentativo ennesimo da parte della Germania di accettare l'idea di armare l'Ucraina al tempo stesso con delle armi che non possono essere pienamente utilizzate pur di assicurare una qualche forma di dialogo con Mosca.
Sì, tra dialogo e armi. Mario Del Piero, ci stiamo avviando verso la conclusione, volevo ancora porre due domande, poi volevo tornare anche da Mara Morini. Quindi, brevemente, io mi chiedevo chi, se non l'OSCE, l'Unione Europea, appunto, chi può avere quel ruolo in questo, si parlava di un triangolo che in parte aveva funzionato, poi comunque con dei limiti, ma chi potrebbe in questo momento avere questo ruolo di mediatore?
È difficile individuare qualcuno perché, come si diceva, la situazione è andata, come dire, polarizzandosi, una divisione in due campi contrapposti che ha trascinato sostanzialmente anche quei paesi europei, Germania su tutti, che auspicavano o pensavano di poter svolgere un ruolo, diciamo così, intermedio. Io credo sia difficile oggi essere ottimisti sul campo non si intravedono punti di rottura, un qualche accordo come quelli in discussione presumibilmente lascerà una situazione fragile, volatile, altamente infiammabile. Si è ricompattata un'alleanza atlantica a trazione Stati Uniti, Regno Unito, Baltici, Polonia, per banalizzare e semplificare. Da questa guerra esce, ovviamente uscirà un'Ucraina ancora più nazionalista e più indirizzata chiaramente ovviamente in senso antirusso, e avremo una Russia isolata, duramente punita dalle sanzioni, vittima come di un'ulteriore torsione autoritaria, ecco, una sorta di Iran con migliaia di testate nucleari. La situazione che vediamo oggi è una situazione, secondo me, per tanti aspetti spaventevole, rispetto alla quale è difficile essere ottimisti anche rispetto a possibili mediazioni.
Mara Morini, cosa ci insegna la storia? Se allarghiamo il discorso, abbiamo parlato di un invasore, abbiamo parlato di un invasore che si sta, lo sentivamo anche prima dalle parole del vicepresidente dell'istituto dell'ISPI, diceva qua il rischio è che si umili Putin e che il pensiero vada anche a una prima guerra mondiale, poi una seconda guerra mondiale. Una similitudine così è sbagliata, si può fare, ci si può ricordare, si può guardare al passato per capire che umiliare troppo e mettere con le spalle al muro un leader è rischioso.
Beh, è stato detto correttamente, c'è stata una mancanza di lungimiranza, di visione politica, strategie sbagliate, ed è chiaro che poi i nodi, anche quelli storici, vengono al pettine, quindi evidentemente non si è imparato, ecco, dal passato, si continua a non studiare, potrei dire, anche la storia, e che ci insegna molto e che ci avrebbe anche garantito, insomma, una chiave di lettura su come avvicinarci alla Russia, su come includerla. Però mi sembra che sia un vicolo cieco, come è stato detto, e quindi non credo che ci siano margini in questo momento per cercare di riprendere la Russia, ammesso e concesso che la Russia voglia essere ripresa, perché credo che Vladimir Putin in realtà abbia voluto anche chiudere quantomeno politicamente con l'Occidente.
Mara Morini, però se, appunto, proprio se si guarda la storia, tutte le guerre, mi corregga se sbaglio e sarei anche contenta di essere corretta, finiscono con dei negoziati o comunque con una trattativa. È così? Sì, no? E se sì, allora riprenderanno a un certo punto questi negoziati?
Beh, chiaro che ce l'auspichiamo, questo sicuramente, però come siamo abbastanza, mi sembra di aver capito, ecco, pessimisti sul fatto che questo possa avvenire nel breve periodo. È chiaro che ci vuole effettivamente qualcuno che prenda in mano la situazione, su questo è chiaro che l'Unione Europea potrebbe effettivamente distinguersi per diverse motivazioni e cercare appunto di quantomeno evitare di questa escalation, ecco, di affrontare una escalation, cercando di far ragionare tutte le parti coinvolte. Su questo punto però, ecco, è molto molto difficile, vista la coesione che c'è tra Stati Uniti, NATO, come si parlava prima, e un presidente Zelensky che, finché gli Stati Uniti vanno avanti su questa strategia, ovviamente ha tutto l'interesse di portarla avanti, perché è chiaro che vuole uscire vincitore, come giusto che sia, dal punto di vista della legittimazione della propria sovranità e della propria indipendenza. Però per ottenere questa rischia comunque in futuro di avere diciamo una Ucraina menomata da questo punto di vista.
Beda Romano, chiudiamo con lei, si è parlato ancora di Unione Europea, può dimostrare secondo lei che l'Unione Europea è in grado non solo di dialogare con le sanzioni, ma di parlare, di comunicare, ma di entrare veramente in contatto con le parti e non solo con questo dialogo di sanzioni, di pacchetti di sanzioni? Stiamo per chiudere.
Sì, mi sembra sempre più difficile che l'Unione Europea riesca ad avere una posizione più neutrale. Per due motivi: prima di tutto a causa delle sanzioni che si stanno moltiplicando, e in secondo luogo perché mi sembra molto schiacciata sulla NATO, e quindi ho l'impressione che ormai anche agli occhi di Mosca c'è una sovrapposizione tra Unione Europea e NATO, e quindi ho l'impressione che distinguersi dalla NATO per l'Unione Europea sia diventato più difficile di prima.
Quindi staremo a vedere chi e come potranno tornare a dialogare le parti e come si potrà uscire da questa guerra. Modem termina qui, noi torniamo domani. Grazie ai nostri ospiti, grazie anche a voi che siete stati all'ascolto. Vi auguriamo una splendida giornata.